Laudetur Jesus Christus.
Le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Il conclave al via il 7 maggio, oggi la quinta congregazione dei cardinali presenti a Roma. In corso il giubileo della disabilità. La Russia dichiara un cessate il fuoco di 3 giorni, prosegue l'attività diplomatica. Medio Oriente, resta difficile la situazione umanitaria nella striscia di Gaza. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il prossimo mercoledì 7 maggio inizierà il conclave. La data è stata decisa dai cardinali riuniti nella quinta congregazione generale di stamani in Vaticano. Ci aggiorna Salvatore Cernuzio.
I circa 180 cardinali presenti a Roma, tra elettori e non elettori, hanno stabilito il giorno di inizio della riunione più esclusiva del mondo, che inizierà con la formula extra omnes, il fuori tutti dalla Sistina, pronunciato dal maestro delle celebrazioni liturgiche, e si concluderà con un'altra formula latina, l'Abemus Papam, che dalla Loggia delle Benedizioni risuonerà in tutta Piazza San Pietro per annunciare la scelta del nuovo pontefice. La data stabilita rientra nelle norme della Costituzione di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, che prevede l'inizio del conclave tra i 15 e i 20 giorni dalla morte del Papa. Oggi pomeriggio il terzo novendiale, una delle 9 messe in suffragio del pontefice defunto. La mattina del 7 maggio i porporati si riuniranno invece intorno al decano del collegio cardinalizio per la messa pro eligendo pontefice, che precede la processione pomeridiana verso la Cappella Sistina, dove i conclavisti intoneranno l'inno Veni Creator Spiritus. Poi gli scrutini, 2 al mattino, 2 al pomeriggio, fino all'elezione del Papa. Intanto i porporati, alcuni dei quali ancora attesi a Roma, si riuniranno in questi giorni nelle altre congregazioni generali. In quella di domani si terrà la prima delle 2 meditazioni previste con l'abate di San Paolo fuori le mura, Donato Ogliari.
Ed è in corso a Roma il giubileo delle persone con disabilità. A me questa parola disabilità non piace tanto, mi piace l'altra, abilità differenti, è il messaggio lasciato dal Papa come segno di speranza per costruire un mondo più giusto. Ascoltiamo le testimonianze raccolte da Camilla Del Vecchio e Greta Giglio.
Anche se è venuto a mancare, lui è sempre a fianco a me, perché comunque lui ci ha dato la speranza. Non mi sento sola e per me lui è qua, anche se non c'è fisicamente. È una speranza di rinascita, una speranza per me di rientrare in società, perché comunque io sono uscita dopo 2 anni di forzatura e per me è stato come perdere tutti gli amici. Invece lui mi ha dato la speranza di continuare, la speranza mi ha fatto capire che io devo stare a fianco dei più bisognosi, quindi anche se io ho le mie problematiche, lui mi ha fatto capire che comunque io faccio parte della Chiesa, che anche io sono una discepola della Chiesa.
Il Papa è stato lungimirante su questo, perché la disabilità non è un'etichetta, tutti noi siamo diversi l'uno dall'altro e tutto questo non va identificato come un peso per la società, ma un punto di forza per valorizzare noi stessi.
È impressionante vedere tutti diversi ma tutti uguali per lo stesso motivo. Deve essere fatto tutto per tutti, senza... chiaramente con diverse abilità, è ovvio che tutti abbiamo diverse abilità, ma come io, come lei, come gli altri.
Già oltre 70.000 i fedeli sulla tomba del Papa a Santa Maria Maggiore. Nella giornata di ieri si è registrato il picco massimo, lo rende noto la Questura di Roma. E apriamo la pagina internazionale. Il presidente russo Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di 3 giorni per l'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo. Lo rende noto il Cremlino. Intanto sembra si stiano superando le difficoltà che sinora avevano impedito l'apertura di negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Da più parti giungono pareri favorevoli sul colloquio di un quarto d'ora circa che sabato scorso il presidente Trump e Zelensky hanno avuto nella Basilica di San Pietro. Il servizio di Giancarlo Lavella.
I rapporti tra Mosca e Kiev rimangono a livello di schermaglie indirette, mentre sul terreno sembra attenuarsi ma non cessare lo scontro armato. Tutto fa pensare ad imminenti contatti diplomatici. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ritiene imperativo, per arrivare a una soluzione del conflitto, riconoscere come russi i territori della Crimea, Sebastopoli, del Donetsk, del Lugansk e delle regioni di Kherson e Zaporizhia. I vertici ucraini dalla loro sembrano possibilisti su una cessione definitiva della Crimea, ma si opporranno a lasciare nelle mani russe le regioni orientali e soprattutto ad una riduzione eccessiva degli sbocchi dell'Ucraina Ucraina nel Mar Nero. Intanto prosegue la mediazione americana. Lavrov ha avuto un colloquio telefonico col segretario di Stato Marco Rubio, sottolineata l'importanza di riuscire ad avviare negoziati efficaci ed affidabili per tutte le parti in gioco.
E i dati pubblicati oggi dall'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace, basato a Stoccolma, evidenziano un aumento delle spese militari senza precedenti nel 2024, il più alto dalla fine della Guerra Fredda. Ma accanto a questa evidenza, varie iniziative provano a spingere i governi a invertire la rotta. Francesco De Remigis ha intervistato Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo.
I dati usciti in queste ore da SIPRI dimostrano che dall'inizio del secolo le spese militari sono più che raddoppiate. Si era a circa un livello di 1.200 miliardi di dollari all'inizio del secolo, oggi siamo a 2.700 miliardi. Eppure il mondo non è più sicuro. Abbiamo più guerre, abbiamo più morti civili, abbiamo più pericolo e minacce di possibili nuovi conflitti. È la strada sbagliata e ce lo dice l'esperienza. Dobbiamo invertire la rotta.
Voi avete in agenda delle iniziative per spingere ancora di più questo tasto del disarmo?
Ci sono varie iniziative. Primo, nell'ambito delle campagne globali sulla spesa militare, chiedere ciascuno al proprio governo una riduzione delle spese militari, uno spostamento sulle necessità dei cittadini. Secondo, dare un nuovo paradigma, recuperare quello che una volta si chiamava la sicurezza condivisa, che negli anni 70 ha portato poi a tutta una serie di situazioni. Pensiamo alla conferenza di Helsinki, che proprio quest'anno compie 50 anni. Terza proposta, chiedere che ci sia una grande conferenza non solo di pace ma anche sul disarmo a livello globale. L'ultima che è stata fatta a livello delle Nazioni Unite è di circa 35 anni fa.
E andiamo in Medio Oriente, dove resta incandescente il terreno di Gaza con nuove raid israeliani che solo oggi hanno ucciso almeno 27 palestinesi e le forze di difesa che avvertono pressione più alta sulla striscia se non saranno liberati gli ostaggi. Disperata la situazione umanitaria per la carenza di beni essenziali a seguito dei blocchi agli aiuti imposti dall'esercito israeliano, e la Corte Internazionale di Giustizia apre una settimana di udienze proprio sugli obblighi umanitari di Israele nei confronti dei palestinesi. Paola Simonetti.
È un'altra giornata di sangue nella striscia, dove i bombardamenti israeliani hanno provocato nelle ultime ore 27 vittime, che si sommano alle oltre 50 di ieri, portando, secondo i dati di Hamas, a 52.423 il bilancio dei morti palestinesi dal 7 ottobre 2023. Ancora bloccate da parte di Israele le importazioni di cibo e medicine per quasi 2 milioni e mezzo di palestinesi che da almeno 50 giorni vivono in drammatiche condizioni. Un terreno questo su cui si è mossa la Corte Internazionale di Giustizia, che ha apre una settimana di udienze proprio sugli obblighi umanitari israeliani a favore dei palestinesi. L'ONU ha chiesto ai giudici di chiarire la posizione legale di Israele nei confronti delle Nazioni Unite, delle sue agenzie, delle ONG o degli stati terzi per garantire e facilitare, è stato sottolineato, la fornitura senza ostacoli di aiuti necessari per la sopravvivenza dei civili palestinesi. Intanto Hamas ha fatto sapere che gli sforzi sul fronte dei negoziati per una tregua proseguono.
E torniamo ad aprire la pagina ecclesiale nel giorno in cui la Chiesa celebra il giubileo delle persone con disabilità. Facciamo il punto sul tema scomodo, disabilità e carcere, dove la figura è ricoperta da altri detenuti retribuiti dall'amministrazione penitenziaria, i cosiddetti piantoni non opportunamente formati. I dettagli nel servizio di Roberta Barbi.
Secondo l'ordinamento penitenziario italiano, la disabilità, se riconosciuta in sede processuale, potrebbe determinare la scarcerazione o la non carcerazione, a cui preferire forme quali gli arresti domiciliari. Sulle disabilità più presenti in carcere esiste solo uno studio parziale. Da questo risultano comuni le disabilità motorie, visive, uditive e del linguaggio, anche se difficili da diagnosticare nei molti detenuti stranieri. Poi i problemi della masticazione e l'obesità grave. Tra le altre criticità, la difficoltà a reperire ausili, come carrozzine, le scarse opportunità di fisioterapia, il superamento delle barriere architettoniche. La Corte Europea per i diritti dell'uomo si è più volte pronunciata contro l'Italia in merito, ma nel giubileo della speranza guardiamo al futuro con il dottor Sandro Libianchi, presidente del Coordinamento Nazionale per la Salute nelle Carceri.
La creazione di percorsi di connessione diretta con il territorio, cioè il territorio deve venire in carcere, prendere in carico le persone per quando escono. Su questo, con la Fondazione Severino abbiamo un accordo proprio per un protocollo di operativo da parte del Ministero della Giustizia. Noi chiediamo che possano essere evitati i trasferimenti, protocolli operativi condivisi e omogenei nel territorio nazionale.
E l'erogazione elettrica in Spagna è stata interrotta intorno alle 12.50 per cause sconosciute, interrotti tutti i servizi di collegamento interno. E con questa ultima ora è tutto da Luca Rossi in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3.00.